economia, Renzi ha poco da rallegrarsi. Quest'anno sarà nuova recessione. I dati dell'Istat dicono che l'anno scorso il PIL è cresciuto dello 0,8%, il deficit è sceso al 2,6% e i posti di lavoro sono aumentati. Il premier gongola, ma secondo gli esperti il futuro è nero, perché l'economia mondiale arranca e la BCE ha le armi spuntate. L'unica soluzione è sospendere il fiscal compact. Di Stefano Vergine. Data Journalism. La crisi ha colpito soprattutto i trentenni. Tutti i governi dicono che bisogna fare qualcosa, il problema è che nessuno lo fa. Il nostro è un mondo interdipendente, come ai tempi degli imperi, solo che gli imperi governavano, i governi attuali sono senza imperatori. Giacomo Vaciago, docente di economia monetaria all'Università Cattolica di Milano, di fronte agli ultimi dati economici invita a non rallegrarsi e a guardare oltre confine perché solo da lì può arrivare una soluzione. L'Istat ha certificato che dopo 9 mesi il nostro paese è tornato in deflazione. A febbraio, rispetto a un anno fa, i prezzi sono scesi in media dello 0,3%. Così ha fatto l'Unione Europea nel suo complesso, dove l'inflazione è stata pari a meno 0,2% su base annua. Professore, che cosa significano questi numeri? Significa che i soldi tenuti sotto il materasso in Italia rendono lo 0,3%. Quando i prezzi scendono, la banconota vale di più. La conseguenza è che la gente non compra perché sa che il prossimo mese tutto varrà un po' meno, quindi vale la pena di aspettare, e questo ovviamente fa peggiorare l'economia. Il governo Renzi aveva stimato l'inflazione al 1% quest'anno, mentre dai dati Istat la stima è di 0,6%. Questo creerà dei problemi sulla riduzione del debito pubblico. Certamente, in generale, infatti, grazie all'inflazione il valore reale dei debiti si riduce, mentre se c'è deflazione l'onere aumenta. Noi, come tanti altri paesi, ci troviamo in questa seconda situazione, quindi inevitabilmente c'è un problema da risolvere perché il rapporto fra debito e PIL aumenterà. La previsione del governo è ridurre il rapporto debito fratto PIL dal 132,6% del 2015 al 131,4% entro fine anno. Resta un obiettivo perseguibile. Le soluzioni sono due, o si riduce il debito oppure si agisce sulla crescita perché aumentando il PIL si riduce il rapporto fra esso e il debito pubblico. Questo è quello che dovremmo fare, preoccuparci della crescita, non del debito, altrimenti restiamo nel circolo vizioso dell'austerity. Se nella situazione attuale cerchiamo di tagliare ulteriormente debito, cosa che si può fare solo riducendo ancora la spesa pubblica, vuol dire che ci piace farci del male. È Bruxelles che lo vuole, e io non capisco perché, arrivati a questo punto, non facciamo anche noi un referendum per uscire dall'UE come farà la Gran Bretagna. Ci sono alternative. L'alternativa è sospendere il fiscal compact, il contenimento del debito pubblico di ogni paese dell'UE, nostra direzione redazionale. Questa politica economica va ripresa solo quando il PIL europeo sarà cresciuto per 2 anni a un tasso almeno del 2% annuo. L'Italia ufficialmente sta provando a sostenere la linea della crescita. Sì, ma con scarsi risultati, anche perché è da sola in questa battaglia. Lo scorso weekend, al G20 di Shanghai, il ministro Padoan ha presentato un documento di 9 pagine per sostenere la necessità di puntare sulla crescita, ma non c'è stato un governo degli altri 18 paesi dell'UE che abbia detto siamo perfettamente d'accordo con gli italiani. Finché ognuno va per la sua strada da questa situazione non se ne esce. I dati appena pubblicati dall'Istat dicono che nel 2015 il PIL è cresciuto dello 0,08% in un anno. Lei però sostiene che stiamo entrando in una nuova recessione. Perché? Già alla fine dell'anno scorso il nostro PIL era in calo, e questo è dipeso principalmente dal rallentamento dell'economia globale. Lo scorso 11 agosto le borse cinesi sono crollate per la prima volta, poi i ribassi sono continuati. I cinesi hanno investito tanto nelle economie occidentali e noi in Cina. Nel mondo interdipendente, quando un paese va bene tutti festeggiano, ma quando uno va male sono guai per tutti, e quando ad andare male è la Cina il problema è ancora più grande. Già alla fine dell'anno scorso le nostre esportazioni hanno registrato un forte calo, e infatti le borse globali hanno iniziato ad andare giù. Ora non ci resta che aspettare i dati sul PIL di inizio 2016. La Banca Centrale Europea si riunisce il 10 marzo, ha le armi per contrastare una nuova recessione. Mario Draghi lo ha detto mille volte. La politica monetaria espansiva, cioè il cosiddetto quantitative easing, ti dà abbastanza tempo per porre rimedio a problemi reali. Compri tempo, fermi gli orologi. Poi però tocca ai governi agire. Dovrebbero puntare sulla crescita, sulla riduzione delle tasse e l'aumento degli investimenti pubblici, come ha detto Draghi, ma Bruxelles lascia questa incombenza ai singoli stati che litigano tra di loro perché ognuno pensa al suo interesse particolare. Credo che alla prossima riunione la BCE aumenterà ancora il grado di liquidità e ridurrà di nuovo i tassi nominali di deposito. Ormai però anche Draghi può fare poco o niente. Qualche segnale positivo però c'è. A gennaio, secondo l'Istat, l'occupazione è aumentata dell'1,3% rispetto all'anno prima. Sul mercato lavoro anche Bruxelles riconosce che l'Italia ha fatto molto, e infatti i risultati si vedono nei dati. Il problema è che se entriamo in recessione rischiamo di vedere sfumare tutti i nostri successi. La crisi ha colpito soprattutto i trentenni, e l'Italia è il paese che ne è uscito ridotto peggio. Dal 2008 a oggi nessuno in Europa ha perso tanto terreno come noi, e la ripresa tanto sbandierata è tra le più lente di tutte. Mentre il lavoro aumenta solo per gli over 55 e i giovani continuano a soffrire, soprattutto al sud. Da Data Journalism di Davide Mancino. Con le nuove previsioni autunnali della Commissione europea, che contengono le stime più aggiornate sullo stato dell'economia, finalmente è possibile cominciare a tirare le somme sull'anno appena passato, capire a che punto siamo di questa crisi che ormai va avanti da 7 anni. Intanto conviene guardare alla crescita complessiva, che tutto sommato è l'indicatore generale di come le cose si sono rimesse in moto e soprattutto quanto in fretta. Fra i principali in Europa, l'Italia è il paese ad aver perso di più dal 2008. E quando è così, com'è naturale, la strada per risalire risulta lunga e ripida. Per recuperare il terreno perduto dovremmo allora correre più in fretta di altri, ma sta andando in questo modo. Per nulla, fino al 2013 l'Italia ha lasciato sul campo l'8,7% del proprio PIL, e soltanto la Spagna si avvicina a noi pur fermandosi al 7,8%. E la ripresa? Se Francia, Germania, Spagna e Regno Unito hanno ricominciato a correre con almeno 1 o 2 anni di anticipo, il primo segno positivo per l'economia italiana arriva soltanto nel 2015. Poi c'è ripresa e ripresa, si può ripartire a razzo, come hanno fatto proprio Spagna e Regno Unito, oppure incerti e lenti come tartarughe. Quest'ultimo è il caso dell'Italia. Fra 2014 e 2015 le stime aggiornate indicano una crescita complessiva per l'Italia di 0,4 punti percentuale. Tutti gli altri, che pure avevano meno da recuperare, l'hanno fatto in misura maggiore. La Francia è al 1,3, la Germania al 3,3. Spagna e Regno Unito, appunto, viaggiano al rispettivamente a 4,6 e 5,2 punti, diverse volte il risultato dell'Italia. E se è vero che usciamo dalla recessione, il quadro della situazione diventa completo soltanto ricordando che lo facciamo appena per qualche 0, numeri minuscoli, che applicati all'intero sistema economico diventano miliardi e miliardi di euro in meno per famiglie e imprese. Poi c'è la questione, non meno importante, del lavoro. Sotto questo aspetto, fra le grandi nazioni europee soltanto la Spagna perde più dell'Italia. Secondo i dati OCSE, a inizio 2008 erano molti di più gli spagnoli ad avere un impiego, quello che viene definito come tasso di occupazione, il 65,5% di loro contro appena il 58,7% degli italiani. Da lì in poi nel paese iberico le cose peggiorano in fretta, tanto che a metà 2013 il tasso di occupazione italiano supera, anche se di poco, lo spagnolo. Un mercato del lavoro colpito con maggiore durezza rispetto al nostro, dunque, eppure risalito con altrettanta rapidità, tanto che all'ultimo trimestre per cui sono disponibili dati risulta 2,5 punti superiore all'italiano. Ovvero con molte centinaia di migliaia di posti di lavoro in più. Certo è che nessuno dei due può essere preso a modello. In Germania e nel Regno Unito l'occupazione, almeno per quanto riguarda i posti disponibili, è anche in salute migliore rispetto all'inizio della crisi, tanto che ormai in questi due paesi ha un impiego fra il 72 e il 74% delle persone in età da lavoro. Un esercito in più rispetto all'Italia. Caso a parte è la Francia, dove dal 2008 non si sono verificate grosse perdite, ma neppure chissà quali miglioramenti. Al contrario, osserviamo piuttosto un lento, costante scivolamento all'indietro, ma che nonostante tutto consente oggi a un maggior numero di persone di avere un impiego rispetto a Italia e Spagna. Cos'è successo esattamente al lavoro in Italia? Grazie ai dati Istat sappiamo che a inizio 2008 i disoccupati erano grosso modo 1,6 milioni. Il picco negativo arriva a novembre 2014, quando a cercare un lavoro senza trovarlo diventano 3 milioni e 350 mila, per poi scendere nello scorso novembre a 2,8 milioni. Ancora tanti rispetto a 7 anni prima. Al contrario, nel momento di maggiore difficoltà erano circa 1 milione gli occupati in meno, e di questi ne sono stati recuperati grosso modo 1 su 3. L'ultimo tassello è quello degli inattivi, cioè delle persone che né lavorano né cercano un impiego, coloro che spesso vengono definiti come scoraggiati. Comunque vogliamo chiamarli, già all'inizio della crisi si trattava di un super gruppo di 14,3 milioni di persone, saliti poi a 15 milioni nell'aprile del 2011, per poi tornare a un valore leggermente inferiore rispetto al 2008. Ancora nulla per cui scrivere a casa, comunque, tanto che per trovare un paese con una fetta tanto grande della popolazione in questa condizione bisogna arrivare in Romania. Cos'è successo esattamente al lavoro in Italia? Grazie ai dati Istat sappiamo che a inizio 2008 i disoccupati erano grosso modo 1,6 milioni. Il picco negativo arriva a novembre 2014, quando a cercare un lavoro senza trovarlo diventano 3 milioni e 350.000, per poi scendere nello scorso novembre a 2,8 milioni, ancora tanti rispetto a 7 anni prima. Al contrario, nel momento di maggiore difficoltà erano circa 1 milione gli occupati in meno, e di questi ne sono stati recuperati grosso modo 1 su 3. L'ultimo tassello è quello degli inattivi, cioè delle persone che né lavorano né cercano un impiego, coloro che spesso vengono definiti come scoraggiati. Comunque vogliamo chiamarli, già all'inizio della crisi si trattava di un super gruppo di 14,3 milioni di persone, saliti poi a 15 milioni nell'aprile del 2011, per poi tornare a un valore leggermente inferiore rispetto al 2008. Ancora nulla per cui scrivere a casa, comunque, tanto che per trovare un paese con una fetta tanto grande della popolazione in questa condizione bisogna arrivare in Romania.